Parliamo di Luca Cecconi, benvenuto a Viola Amore Mio, a Radio Firenze Viola.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, senti, che ricordi di quel gol?
Ricordo tutto, ma in particolare siccome era aprile e non vivevamo un bel periodo con la squadra, era l'anno per intenderci con Passarella, Socrate, Soriali, Gentile, la squadra
c'era, però insomma, dai nomi la squadra c'era,
dico. Sì, una squadra costruita per vincere o per lottare per lo scudetto, e invece via poco, già dopo poco dall'inizio nacquero dei problemi e la squadra non andò bene, poi fummo eliminati in Coppa UEFA sembra dall'Anderlecht con un risultato molto duro laggiù in Belgio, mentre invece avevamo pareggiato a Firenze. E poi nel girone di ritorno c'era un momento ulteriore di crisi, quindi eravamo un po' messi proprio male in classifica. Ci andò a Torino e la Juve fu quella che poi vinse la Coppa dei Campioni contro il Liverpool.
Quindi una grande insomma,
di quella di Bogner che certo. Di Platini. Quindi l'idea, cioè il pensiero di tutti era che perdessimo. E quindi saremmo andati un po' a impelagarci nei bassi fondi della classifica. Quindi c'era molta preoccupazione e invece mi ricordo che all'inizio della partita, dopo 3 minuti, andammo in svantaggio e fece gol Briaschi. E mi ricordo che io giocavo titolare, ma ecco, fu la prima partita titolare dopo tanto tempo. Quindi mi ricordo di aver pensato, eccoci, oggi si piglia
il sacrificio.
No, dico, si piglia una legnata certo. Di gol
eri la vittima, insomma, sacrificale, invece sei diventato esatto. Protagonista.
Invece dopo poco, non so se 20 minuti circa, riuscì a fare gol e a pareggiare, e poi nel secondo tempo fece gol Passarella e vincemmo, e quindi ci tirammo fuori da guai, e fu una domenica bellissima anche per me.
Senti, vedi similitudini allora con il momento attuale della Fiorentina, che sta vivendo sicuramente, non ha ancora vinto, un momento difficilissimo, da anni non attraversava una crisi così profonda a inizio campionato?
No, non vedo similitudini al di là del tanto tempo che è passato,
certo.
C'è troppa differenza in tante cose, però cioè, cercando di trovare una sintesi e qualcosa in comune, come dicevo prima, l'anno scorso nell'85 la squadra era stata fatta per lottare per vincere, e sicuramente c'erano giocatori di gran livello nella Fiorentina, poi per una serie di motivi che sarebbe lungo parlarne ora, saltò un equilibrio e le cose non andarono come dovevano andare. La Fiorentina, secondo me, è una squadra di quest'anno più modesta, dove si erano create, non so neanche perché, delle aspettative all'inizio dell'anno che potesse lottare per i primi posti o per la Champions, cosa secondo me che era impossibile. E quindi di base c'è questa grande differenza.
Ecco, dove era da collocare secondo te, Luca, la Fiorentina?
Cioè Ilaria Masini con me.
Sì, ciao Luca.
Ma purtroppo, guarda, io avevo delle pessime sensazioni, mi sembrava una squadra, c'era due fattori secondo me che creavano, come dire,
criticità,
delle condizioni per cui non poteva andare troppo bene. Una, che alcuni giocatori erano sopravvalutati, e due, che la squadra secondo me è stata costruita male anche sul piano tattico. Quindi due aspetti che non potevano far andare bene la Fiorentina. Poi per cosa, no, che tipo di classifica ne sarebbe venuta fuori non si poteva sapere, ecco, però c'erano due difficoltà secondo me.
Sopravvalutati chi? Però mi vuoi fare un nome o rimaniamo?
No, preferisco di no.
Ok, va bene, però
non
diciamo che quelli che ci si aspettava di più e che fino a questo momento non hanno reso al meglio.
Quando una squadra poi va male, poi chiaramente ne pagano le conseguenze tutti, ecco.
Sì. Costruita male, te dici cos'è la carenza? Cioè, magari un centrocampista diverso o la mancanza di esterni d'attacco?
Da centrocampo in su, secondo me, è stata costruita male.
Beh, ma anche, anche sui centravanti?
Troppi centravanti, nessun attaccante esterno, o nessuna seconda punta con caratteristiche adatte a giocare accanto a un centravanti, delle mezzali con delle caratteristiche non adatte al tipo di squadra, comunque il centrocampo in su, visto che diciamo i difensori centrali, i due esterni, sembrava un dato certo e dei punti fermi, insomma, però da centrocampo in su secondo me è stata costruita male.
Senti, anche la Juve arriva da un momento un po' particolare, no? Però resta secondo te comunque la favorita, cioè la Fiorentina è troppo convalescente in questo momento per battersi con la Juve che in panchina Spalletti, quindi vorrà fare bene. Che cosa ti aspetti insomma da questa partita?
No, non la vedo così, diciamo, a pronostico unico, nel senso che la Fiorentina sicuramente, no, dopo il cambio di allenatore che è da poco che è avvenuto, una partita come quella con la Juventus è chiaro che offre motivazioni superiori alla normalità e alla media. Quindi la Juventus che vuole invertire la rotta e, no, abbiamo letto tutti che Spalletti vuole ridare un calcio più offensivo, più protagonista, quindi questo, come dire, costringe tra virgolette la Juventus a fare la partita e la Fiorentina a poter giocare un pochino di rimessa. È una combinazione tattica perfetta per la Fiorentina, la Juve che giocherà più avanti, però è una Juve che non è ancora, non funziona ancora benissimo, perché cioè, quando vuoi giocare all'attacco, comandando la partita, però ancora non sei così capace di farlo bene, è una condizione ideale per l'avversario, in questo caso la Fiorentina, che può giocare un po' aspettando la Juve, un po' di rimessa, quindi poi il futuro è un'altra cosa, però per la partita di sabato secondo me la Fiorentina ha delle carte da giocarsi.
Posso chiedere una cosa?
Sì, come Luca, no, certo, Ilaria.
Mi racconti o ci racconti? Io, allora ti dico che io sono sempre stata pazza di Passarella, questo, io ero proprio innamorata, diciamo, di Passarella. Come, cioè, era lui il leader? Era troppo, era giusto, era, cioè, cosa succedeva in quello spogliatoio, visto che ora si parla tanto di leader?
Senti, secondo me un pregio, un limite di Passarella era che voleva essere un leader assoluto. E probabilmente lo era stato nell'Argentina, no? Ci ricordiamo, veniva da quel mondiale, soprattutto del 78, dove era il leader assoluto. Poi già nell'82, secondo me, dove era arrivato Maradona, diciamo, non aveva più questa leadership incontrastata. Alla Fiorentina, se vi ricordate, arrivò il primo anno in particolare, non fece molto bene, aveva questo modo di giocare, di fare il libero in maniera un pochino così allegra, un misto. In Argentina, che era un misto fra uomo e zona, ma diciamo le sue qualità erano soprattutto quelle offensive, no?
Ma lui su punizione e colpo di testa era veramente un fenomeno, io credo non esista un difensore.
Solo che invece in Italia il libero era più valutato per le qualità difensive, come era anche normale che fosse. Il primo anno fece malino, poi probabilmente lui si rese conto che doveva un po' modificare il suo modo di intendere il calcio e lo sapeva fare perché era sicuramente molto bravo, fece molto meglio il girone di ritorno, il campionato successivo, mantenendo quelle caratteristiche anche offensive che dicevi te. Poi l'anno dopo ci fu un pochino di non funzionò bene, diciamo, l'amalgama nella squadra, dove questa sua voglia di leadership incontrastata si scontrava con altre leadership, in particolare Pecci, che era un gran giocatore e una gran persona, era grande professionista, però si scontravano, così come Socrates che non... a Passarella dette noia che Socrates arrivò dopo e guadagnava molto di più di Passarella.
Ma vedi quanti equilibri in uno spogliatoio.
E a Passarella non stava bene, e quindi poi voleva rinegoziare il contratto. Poi anche con Gentile, con Claudio, ci fu qualche dissapore. Insomma, ecco, purtroppo sotto questo aspetto funzionò male questo gruppo.
Ci dici cose preziose, nel senso che bisogna capire, no, quante cose una società, un allenatore deve essere bravo a gestire. Quando si dice aumentiamo l'ingaggio e poi gli altri che dicono, altri non sono frasi fatte, vedi che abbiamo testimonianze dirette, che questi sono non problemi, però sono delle situazioni che vanno gestite. Anche tu ci hai nominato almeno 5-6 campioni, no?
Poi scusami, c'era anche Massaro
che ti fece il cross, l'assist per quel gol di cui parlavamo.
Però era lui avveniva dai mondiali dove aveva di fatto giocato poco, però aveva fatto delle grandi stagioni, poi infatti fu preso dal Milan poco dopo. È che Massaro era un ragazzo giovane, ma non era proprio così calmissimo sul piano caratteriale, e quindi anche lì non era facile gestire tutto questo. La squadra non fu costruita bene sul piano tattico anche lì, quindi vennero fuori anche dei problemi tattici, perché la squadra fu fatta per giocare con Socrates trequartista e dietro solo Riali e Picci. Non poteva funzionare sul piano tattico, perché Socrates non dava una grande mano a difendere a centrocampo. Quindi spesso quando le squadre vanno male, che sulla carta dovrebbero andar bene, spesso si sommano degli aspetti tecnico-tattici ad alcuni aspetti caratteriali che esplodono nella difficoltà tattica e tecnica, e viene fuori di tutto. Ecco, è un po' questo poi spesso il succo o il mistero di quando delle squadre che dovrebbero andare meglio vanno...
Infatti. L'ultimissima domanda te la faccio io su, invece, da ex attaccante, che cosa, e anche da allenatore, perché tu sei anche un allenatore, chi schiereresti? Ken, che ovviamente si è ripreso, lo ha confermato anche Vanoli, che ora sta bene, con Gudmundsson alle spalle, con Piccoli accanto, con Dzeko, con chi lo schiereresti? Con chi lo vedi bene, Ken?
Allora, si entra, come dire, nel reparto che è un po', come dire, quello che dicevo prima nella costruzione della squadra. Allora, Ken, che chiaramente è l'attaccante più forte in questo momento, è un centravanti che ama giocare da solo, al centro dell'attacco. Mm-hmm. Questa cosa è stata valutata, secondo me, così, non lo so, in maniera parziale nella costruzione della squadra. Forse mi ricordo che c'era dei discorsi, dei dubbi sul rinnovo del contratto di Ken in piena estate, e quindi probabilmente c'era il dubbio che potessero non rinnovare il contratto e magari hanno preso Dzeko, e anche così per cautelarsi nel caso che magari Ken non rinnovava il contratto. Quindi forse
più che non rinnovare il contratto, c'era la clausola da 52 milioni che se arrivava qualcuno e la pagava, Ken non c'era più, perché
poteva andare via, di sua volontà.
Poi il rinnovo in realtà non è stato di anni, ma è stato solo di soldi, quindi
quindi probabilmente c'era questo dubbio, che chiaramente era una difficoltà che la società poteva trovarsi, e quindi hanno preso un centravanti. Poi, questo l'ho letto sul giornale, in un'intervista di Frate, che c'era l'opportunità di prendere Piccoli a una cifra che lui considerava buonissima,
per un attaccante, certo.
E quindi però era un centravanti anche lui.
Sì.
E quindi si sono trovati con tre centravanti che non sono fatti per giocare insieme. Ora, piccoli ho visto che quando ha giocato, essendo un pochino, ma anche Dzeko ha cercato di farlo, di muoversi, cioè quindi Ken rimanere più fermo nel mezzo e loro muoversi di più per far, come dire, tornare i conti, però non hanno poi, pur con la volontà di farlo, non hanno le caratteristiche dell'attaccante di movimento un po' più rapido, dotato di un po' di dribbling. E quindi anche Gudmundsson, che non è un centravanti, che però non è neanche un trequartista, ma ama giocare dietro, piace giocare in mezzo, quindi va a coprire un pochino le traiettorie di passaggio per Kem. Quindi, tornando alla tua domanda, credo che Gudmundsson sia quello un pochino più adatto per giocare intorno a Ken, anche se poi deve darsi da fare e muoversi più lateralmente, perché Ken ama avere le traiettorie libere nella parte centrale. Ecco, poi anche Piccoli è uno che, pur essendo centravanti, può essere abbastanza generoso e muoversi, e quindi lo può fare anche lui. Ecco, però forse Gudmundsson è quello un pochino più adatto.
Perfetto, Luca, io ti ringrazio e grazie di essere intervenuto. Luca Cecconi, ovviamente.